veniamo dalla settimana scorsa, dalla domenica in cui il Vangelo ci ha affidato i comandamenti dell'amore, con quella totalità significata dal tutto ripetuto quattro volte. Amerai il Signore di tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, e amerai il prossimo come te stesso. Una totalità che però non è esclusività. Cosa vuol dire? Che il Signore non è geloso e invidioso. Se vogliamo bene a lui, vogliamo bene agli altri. Anzi, il comandamento dell'amore porta con sé esattamente tre amori: l'amore a se stesso, l'amore agli altri, l'amore a Dio. Questa totalità della donna noi la vediamo in modo concreto all'opera dei testi di quest'altra domenica, soprattutto nel primo brano, la lettura tratta dal primo libro del Re e dal Vangelo che abbiamo appena ascoltato, dove la lezione viene da due donne che hanno in comune alcuni aspetti. Sono appunto donne innanzitutto, sono due donne vedove e due donne povere. Addirittura una col figlio della prima lettura è verso la fine della sua vita. Avrete notato forse stranamente quella risposta che la donna dà a Elia: mangeremo e poi moriremo. Com'è sta storia? Mangeremo e poi moriremo. È la situazione appunto che 900 anni prima di Cristo, nel tempo appunto del profeta Elia, si è venuto a creare anni di siccità e di conseguenza anni di carestia. E quello che la donna sta preparando è l'ultimo, sono le ultime cose che ha nella sua casa, nella sua dispensa. Ecco perché dice: per lei, per il figlio e per il profeta Elia, preparerò la focaccia come mi hai chiesto, mangeremo e poi moriremo, cioè non ci sarà più niente da mangiare. E la situazione, la sorte uguale a quella di tutti gli altri che stanno sperimentando la carestia e quindi la mancanza di cibo. Ma appunto sono due donne vedove. E allora due donne potremmo dire che hanno sperimentato l'amore e la morte. L'amore e la morte. E sono le due realtà, dopo averle vissute, solo dopo averle vissute uno può dire di essere veramente vissuto. Uno dice, è così. L'amore e la morte. C'è una ragione per vivere. E loro l'hanno trovata nella persona, nell'uomo che hanno scelto per la vita, che però poi è venuto meno, la morte. È paradossale, è triste se ci pensiamo, ma è così. Perché la nostra storia è segnata dall'amore e dalla morte, nelle piccole cose di tutti i giorni, come in quelle essenziali, che sono quelle fondamentali, amore e morte. E tuttavia queste donne non si arrendono. Perché? Perché attraverso quello che loro ci dicono, con i loro gesti, con le loro scelte, sanno andare oltre la dimensione della morte. La prima donna, appunto quella del tempo del profeta Elia, che vive soltanto appunto con il suo figlio, riconosce questo uomo che chiede da mangiare, Elia affamato, anche lui assetato, le chiede da uno da bere e poi le grida: preparami anche qualcosa da mangiare. Ecco, questa donna che potrebbe dire: ma siamo già in penuria noi, cosa vuoi tu? Riconosce in Elia, ma come in ogni uomo che chiede un pezzo di pane, riconosce un uomo che cerca una madre. Guardate che è profonda la cosa. Ogni uomo che cerca un pezzo di pane sta cercando sua madre, cioè sta cercando la vita. Cos'è la mamma? È la vita. Ogni uomo che allunga la mano per dire ho fame, ho sete, ho bisogno, sta cercando una madre. Non dimentichiamo, noi banalizziamo troppo questa realtà. Questa donna, ripeto, nella penuria, nella miseria più nera, sa riconoscere in quella mano tesa del profeta, affamato e assetato, un uomo che cerca una madre. Ed ecco allora questa liturgia bellissima dell'impasto prende l'ultima farina ti è rimasta nella giara, prende l'ultimo bel sorso di olio rimasto nell'orcia, l'impasta, prende la legna fra il fuoco e la liturgia domestica di un pane, di una focaccia appunto che viene preparata, ma il sapore buono dell'ospitalità, ha il sapore buono della cura, della premura, dell'attenzione. Noi lo sappiamo bene che il pane, il cibo, non è mai solo pane, non è mai solo cibo, appunto è ricerca di qualcos'altro, perché si fa festa di tre glassi di stasera e si va a mangiare, perché il cibo è il momento del riconoscimento, è il momento della gratuità, si impasta il palato, ma è il trovarsi tutti insieme e dire: ma che bello, ti ricordi quando? Ti ricordi la maestra tale? Ti ricordi cosa abbiamo combinato? Ti ricordi? È la gratuità. Appunto il cibo non è mai solo cibo. Questa donna l'ha capito bene, ecco perché accoglie questo uomo. E allora la lezione che ci dà questa donna è proprio questa: c'è una liturgia dell'impasto che ti porta al profumo buono della cura, della premura, dell'attenzione. Questo è amore. Amerai il Signore, amerai il prossimo come te stesso. E poi l'altra donna, quella del Vangelo, in mezzo a tante persone che fanno suonare la loro carità. Perché? Perché appunto c'erano le monete che venivano buttate in 13 casse, in 13 contenitori, ognuna con una destinazione. E c'era un luogo nel Tempio di Gerusalemme, all'inizio, all'ingresso, in cui si faceva questo dono, questa elemosina, questa offerta. Ed è interessante come viene descritta questa situazione. Gesù si siede di fronte al tesoro del Tempio. Sta guardando il come, e questo sarà importante per comprendere questo Vangelo. L'uomo guarda il quanto costa, quanto devo. Il Signore guarda il come sta donando, come sta impastando quella farina, come sta ascoltando. Vedete le bilance diverse. Le bilance degli uomini in una direzione, le bilance di Dio in un'altra. Le bilance degli uomini registrano il quanto, quante monete. E lì chi dava le offerte lo gridava: 100 monete per il tempio, 100 monete per... Questa donna ha due monetine che fanno un soldo. Interessante, l'evangelista, sappiamo che tutti i passaggi hanno un carico di significato, specifica che sono due monetine che fanno un soldo. Poteva dire: aveva un soldo e basta, no, due monetine, perché è chiaro che tu hai due cose di cui dare una e tenerla per te. E quindi sottolinea il gesto, il dono di questa donna, due, ma le dà tutte e due, fanno un soldo, se ne erano due. Quindi poteva tenersi in età, non faremmo così noi, quando c'è bisogno, qualcosa per me, sì, do anche agli altri, ma qualcosa innanzitutto per me. Due monetine che fanno un soldo, lei dona tutto. Ed ecco allora che di fronte alla quantità Gesù guarda il cuore di quella donna, dicendo: in verità io vi dico, questa vedova povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. E allora gli altri, il brano diceva all'inizio, essi riceveranno una condanna più severa. Qual è la condanna di questa qui? Non è la condanna, sì, ci sarà nel giudizio finale, ma è la condanna di vivere è una sorta di maledizione che è tutta nostra dei giorni d'oggi, del giorno d'oggi, cioè del vivere pensando che uno è felice se è guardato. Non è vero che oggi molte persone vogliono essere su tutti i canali, in tutte le trasmissioni, su tutti i social, e c'è il rischio che anche noi tendenzialmente pensiamo: io vado, io sono qualcuno, qualcosa, perché sono guardato, perché ho migliaia di contatti, ho migliaia di follower, lo dite voi, no, ragazzi? Ho migliaia di follower, sono guardato, sono in contatto, sono social. Il rischio è questo, questa è la condanna nostra, come già Gesù diceva, e se riceveranno la condanna più sicura. Ma non c'è bisogno di venire a condannare, ci condanniamo noi purtroppo a pensare che la vita vale perché appare, perché gli altri mi guardano, perché sono in contatto con il mondo intero. La vita non si gioca lì, si gioca in un altro profumo, in quell'impasto di intenzione di cura, di benevolenza. E in quello che fa la differenza, questa vedova povera vi ha gettato tutto quanto aveva per vivere, uguale vi ha gettato la vita. Ah, ecco. Basta dare qualcosa. Il dono è il dono della vita. Perché ci si sposa? Perché si dona la vita? Perché si diventa prete? Perché si dona la vita? Perché si va in missione? Perché si dona la vita? Perché si mettono al mondo i figli? Perché si dona la vita? Perché si crede? Perché si dona la vita? Questo è il senso. Certo, lo sappiamo, le fatiche che tutti, ma proprio tutti, facciamo in questa direzione, in questa direzione. Eppure la sfida grande è proprio questa. Guarda la vita non per ciò che pesa, per ciò che appare, ma per ciò che è nel profondo, per ciò che puoi donare. Perché nella dono, appunto, è il senso dell'esistenza, è il senso dell'amore. Ecco allora la bilancia di Dio, che è molto, molto diversa dalle nostre bilance, dalle bilance dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. E allora, non a caso, questo brano precede di poco l'inizio della passione di Gesù. Perché questa vedova sta già dicendo ciò che farà Gesù di lì a poco sulla croce: darà tutto se stesso, non qualcosa, non un po' di tempo, non un po' di energie, non un sabato a raccogliere e vivere con i poveri, ma darà tutto. E dalla croce lui poteva scendere, come gli chiedono: tu che pensavi essere, scendi dalla croce e ti crederemo. Non lo poteva fare Gesù, certamente, ma non è sceso, perché l'amore arriva fino alla fine sulla croce, c'è stato fino alla fine. Ecco perché è risorto, perché la morte non poteva trattenere una vita così spesa per amore. Chiediamo di entrare nella logica della bilancia di Dio e non solo nella bilancia degli uomini.